Quando apri una porta, non sai cosa può succedere. Qui al Bugigattolo apriamo porte e scopriamo persone, arti, cultura. Il nostro territorio è in fermento. Parliamone. Teatro, musica, fumetto, danza. Con ospiti, angolo lettura e informazioni sugli eventi del territorio. Benvenuti di nuovo alla prima puntata, ma della seconda stagione del Bugigattolo. Siamo qui al nostro solita postazione con Erika alla console e con un ospite che vi svelerò dopo, naturalmente. Questa volta abbiamo avuto un ospite particolare, un ospite che fa tante cose, che è sempre in movimento, in fermento, come piace a noi. Io volevo comunque ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito tutta la prima stagione. Grazie, continuate a seguirci così numerosi e venite anche sulla nostra pagina di Facebook. Dite quello che pensate, a noi serve sempre, è sempre bello dialogare con voi. Ora iniziamo con una prima canzone, ma prima della prima canzone, che sarà Arthur Rimbaud di Roberto Vecchioni, vi lascio con una piccola frase. Io dico che bisogna essere veggente, farsi veggente. Il poeta si fa veggente attraverso una lunga, immensa e ragionata sregolatezza di tutti i sensi.
Miseria di una stanza a Londra, le fumerie di Sol, già grande si buttava via, e sua madre nel fienile nel ricordo, vecchia scassata borghesia, ribaltare le parole e invertire il senso fino allo sputo, cercando un'altra poesia. Sparava e gli gridava non lasciarmi, no, non lasciarmi vita mia. E nave, porca nave, la gamba mi fa male, sai, le luci di Marsiglia non arrivano mai. Si è verso sulla porta troie di pavo vocaccio. Portoghesi, inglesi e tanti altri uccelli di rapina scelse per compagnia quella voglia di annientarsi e di divongarsi, e basta, basta poesia, e volersi fare male al punto di finire lui mercante d'armi tra l'Egitto e la follia, e una negra grande come uno pedale da aspettare, e poi la gamba e l'agonia, e nave, porta nave, mare, ho freddo e manca poco, dai, le luci di Marsiglia non arrivano mai, ho visto tutto e cosa Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud.
Ho dei miei antenati galli l'occhio blu slavato, il cervello stretto e la goffaggine nella lotta. Trovo il mio vestire barbaro quanto il loro, ma non mi spalmo il burro di capelli. Mi è ben chiaro che sono sempre stato di una razza inferiore. Questo scriveva Arthur Rimbaud, come appunto anche la frase che vi ho letto prima della canzone, che era appunto dedicata a lui. Arthur Rimbaud perché? Perché è un poeta francese, nato nel 1854 e morto nel 1891, questo per dirvi giusto il periodo. Invece qui con noi abbiamo un, tra le altre cose, poeta, e ve lo presento finalmente, che sarete tutti lì a dire: ma chi è? Signori e signori, Fabrizio Carollo.
Ciao, ciao Simona, ciao a tutti gli ascoltatori del Bugigatto. È un piacere essere qua con voi e un piacere aver ascoltato la prima canzone di un grande poeta dei nostri tempi, questo è sicuro.
Sì, infatti, parlavamo appunto anche mentre la canzone andava di quanto poi Vecchioni sia effettivamente anche
certo.
Lui un poeta.
Certo, sì, indimenticato. Io l'ho seguito dall'inizio, da quando ho cominciato a interessarmi di musica italiana, e sicuramente è un valido esempio. Oggi ti dico la verità, la musica italiana un po' secondo me non ha queste grandi personalità di un tempo. Cioè, ci sono le nuove leve, ma non danno secondo me quell'impronta che deve essere data, di poesia soprattutto.
Ok, di poesia. Però guarda, io ti dico, adesso c'è stata una puntata nella scorsa stagione in cui ho letto, come se fosse una poesia, una canzone di Silvestri, che è L'autostrada. Effettivamente se uno la legge così è una poesia, è una poesia bellissima, con delle immagini particolari. Però effettivamente c'è questo calo di, come dici tu, poesia. Ma secondo te a cosa è dovuto questo?
Dunque, mi riallaccio un pochino al discorso che facevamo prima su Roberto Vecchioni, che cioè una volta secondo me c'erano anche molte più esperienze di vita che consentivano appunto di dare una propria interpretazione, una propria impronta personale alle canzoni che si scrivevano, non solo per i cantanti ma anche artisti di altro tipo. Forse oggi, nell'era più tecnologica, diciamo così, si tende a vivere meno la vita, forse a rapportarsi di più con la tecnologia e non vivere veramente come una volta il mondo.
Forse è proprio questo il momento in cui devono nascere davvero i poeti, e che devono veramente stravolgere tutto, no? Cambiare,
esatto.
Girare qualcosa, perché è sempre poi questo che...
Esatto, sì, anche a costo di apparire folli. Io sono sempre stato dell'idea che nell'arte, nella poesia, in qualsiasi campo, insomma, un po' artistico, se così vogliamo chiamarlo, la follia sia una componente essenziale. Sicuramente non la follia distruttiva, ma la follia creativa, ovviamente. E quindi la capacità di stravolgere le cose, di dare un'ottica, di dare un'ottica differente.
Di osare è una parola che mi piace molto, perché la uso spesso anche nei miei corsi o quando insegno, perché effettivamente anche il teatro è osare,
certo.
È mettersi in gioco, così come la scrittura e come l'arte in generale, prendere qualcosa di dentro e tirarlo fuori, quindi oso tirare fuori qualcosa di mio.
La prima lezione, una lezione importantissima secondo me da dare. Io non sono un maestro, ma condivido in pieno.
Assolutamente, perché tendenzialmente si tende a trattenere,
sì.
Ho paura, trattengo, non dico, non scrivo, magari anche sugli scrittori, notavo, parlavo con dei miei amici, insomma, che scrivono anche tempo fa, c'è proprio il discorso di anche certe scritture che arrivano verso un qualcosa, però non hanno paura di andare un po' più in là, forse sbaglio se arrivo fino in fondo. Ma perché? Perché abbiamo questa paura?
Perché c'è una sorta di imposizione, una sorta di manette invisibili che sono imposte comunque dalla società, dal mondo in cui viviamo, dalle regole che abbiamo sempre paura ad infrangere, perché comunque verremmo visti in una maniera un po' diversa, un po' controversa, come quelli, diciamo, più rivoluzionari, ma in maniera negativa.
Infatti.
Quindi anche nella scrittura è così. Poi sai, ci sono comunque anche gli scrittori che scrivono, anche lì è un discorso un po' complicato, perché quando scrivi in un certo senso si tende anche a vedere la commerciabilità dell'opera.
Sì, infatti ho notato anche appunto nella seconda stagione precedente, no? Gli scrittori che venivano erano proprio divisi tra questa dualità, tra quello che io voglio, esatto. Non solo gli scrittori, ma anche, non so, gli artisti in genere, i grafici, le persone che dipingono,
è così,
tutti.
È così.
Anche gli attori, perché comunque c'è il discorso di a me piacerebbe fare questo, ma questo è poco vendibile, la gente non è portata verso, o comunque... chi ci mette le manette invisibili, come dicevi tu, mi è piaciuta molto questa cosa e la userò, non ci porta verso qualcosa di nuovo, tendenzialmente ci ferma in un qualcosa di più
e
vecchio.
Tra l'altro è motivo di morte dell'arte in sé, di poesia, come dicevamo prima, e anche motivo di frustrazione per l'artista stesso, che non si riconosce più, a mio avviso, in quello che fa.
È interessante questa cosa, proprio una perdita di identità a causa proprio di un'imposizione esterna,
sì,
quasi.
Anche magari a vantaggio, a un grande vantaggio economico oppure di fama, però l'artista in sé dentro, perché l'arte prima di tutto deve appagare se stessi più che il pubblico. È chiaro che un artista produce anche per avere un riscontro con il pubblico, per condividere ciò che fa con il pubblico, ma sempre mantenendo la propria identità.
Certo, anche perché altrimenti poi l'arte si snatura e diventa poi soltanto una cosa sfilacciata, che non ha più lo stesso significato. Guarda, ti leggo la frase, è una frase di Sebastiano Vassalli, e sì, poi ti chiedo che cosa ne pensi tu.
Ok.
Il mestiere dello scrittore consiste nel raccontare storie. Così era ai tempi di Omero e così è ancora oggi. È un mestiere antico come il mondo, che risponde ad una necessità degli esseri umani, ad un loro bisogno fondamentale, quello di raccontarsi. Finché ci saranno nel mondo due persone, ci sarà chi racconta una storia e ci sarà chi ascolta una storia. Quante cose si fanno o si sono fatte che non si sarebbero mai fatte se non ci si fosse stata la possibilità di raccontarle. Senza la memoria del passato, che è all'origine di ogni racconto, il nostro percorso di civiltà sarebbe ancora fermo da qualche parte, nella notte dei tempi.
Allora, innanzitutto ti faccio i complimenti per la lettura, perché mi sono venuti i brividi, devo dirti la verità.
Mi fa sempre molto piacere, ditelo pure tranquillamente, perché io sono felice. No, grazie, io leggo con amore.
No, sì, si sente, si percepisce. Guarda, io ti dico, sono completamente d'accordo con questa frase, perché il mio desiderio di scrivere nasce proprio dallo stimolo di raccontare delle storie e dalla mia sorta di visione diversa che ho del mondo, cioè dal desiderio di plasmare il mondo come lo si vede, come lo si vede negli occhi dell'anima, mi piace dire. E quindi quando racconti queste storie capisci anche che la gente ha bisogno di ascoltarle, perché soprattutto purtroppo nella realtà attuale, in cui comunque si tende a sopravvivere più che a vivere, c'è bisogno di queste storie, di lasciarsi trasportare, di lasciarsi condurre per mano dolcemente in storie, a mio avviso, cioè per quanto riguarda la mia esperienza, fantastiche, che comunque rispecchiano anche il bambino che ognuno di noi ha dentro e che comunque non deve mai essere dimenticato. Quindi
il famoso fanciullino.
Esatto, proprio così. Anche perché, ti parlo di storie di qualsiasi genere, perché secondo me alle persone piace sia gioire, sia commuoversi, ma anche nel mio caso qualche volta anche spaventarsi, perché le emozioni forti...
È bello come l'hai detto, perché voi non lo potete vedere, però ve lo descrivo. Quando ha detto spaventarsi c'è stato un leggero ghigno da un lato della bocca, cosa che ho notato anche in tue immagini, in foto tue, che mi è rimasto impresso perché mi piace, a me piace, per esempio, non dico tanto spaventarmi quanto a volte forse inquietarmi,
sì,
perché forse io penso, adesso chiedo cosa ne pensi tu, però il discorso di spaventarsi, no, come dicevi, o di inquietarsi leggendo o comunque provando attraverso la lettura, per esempio, delle emozioni di questo genere, forse esorcizza qualche paura.
Sì, è vero, questo sono convinto anch'io. Però ti dico che a me piace anche spaventare. Io poi sono una persona fondamentalmente... Mi dicono tutti che sono molto solare.
In effetti sì, devo dirlo.
Guarda, ti svelo questo mio piccolo segreto. Io sono riuscito a incanalare, secondo me, una dualità mia. Attraverso la scrittura forse sono un po' più cupo, mentre attraverso la fotografia, che è un hobby, una passione che coltivo da qualche anno, esplodo proprio in tutta la mia positività. E questo mi piace, perché mi permette di essere me stesso a 90 gradi, cioè 90 gradi, 360 gradi. Poi sì. Ma, e quindi sono completo. Però ti dico che a qualche volta la paura mi piace provarla, perché dà lo stimolo, come la felicità, come l'innamoramento.
Sì, è comunque sì, effettivamente una botta di adrenalina,
esatto,
anche questo.
Esatto.
E spesso a volte leggere un buon libro o ascoltare della buona musica, guardare dei dipinti, andare a teatro. Adesso ovviamente io sono di parte, sapete che a me piace l'arte in tutte le sue forme, altrimenti non sarei qui. Effettivamente tutte queste cose secondo me a volte sono molto meglio di ubriacarsi, di tante altre cose, anche perché io, come si sa, sono astemia, quindi ho poca gioia nell'ubriacarmi. Come molti ben sanno, a me basta una pastina con un po' di alcol e ciao che parto, quindi va bene. Oh, ragazzi, non tutti sono degli alpini qua, io sono ubriaca di natura, come dice lui. Io mi ubriaco di letture, mi ubriaco di storie, mi ubriaco di emozioni.
È la cosa più bella, ci si inebria di quello che si legge, che si prova.
Ma infatti, e devo dire che secondo me questo proprio mi riempie. Quando a fine giornata io prima di andare a letto ho bisogno sempre di leggere. Io non vado a letto senza leggere, per me è impossibile, non mi addormento, mi rimane come se ci fosse un buco e dico, ma leggere qualsiasi cosa, dai fumetti alla lettura, qualsiasi cosa, perché a me piace leggere tutto, proprio come dici tu, il discorso dei 360 gradi,
esatto.
È molto importante, secondo me è molto bello quello che hai detto.
Ti ringrazio, sai che tra l'altro io poi ti dico, leggo tantissimo, ma l'unica cosa che non leggo sono i miei libri, perché non mi rileggo mai, sono estremamente...
Volevo arrivare lì, volevo sapere questa cosa, perché molti di voi scrittori non... O quelli che li rileggono ossessivamente, ho trovato gente proprio, lo leggo, lo rileggo, lo straleggo, lo ultra rileggo, mega leggo, oppure proprio io l'ho scritto, ciao.
Allora, ti potrei dire banalmente che si tratta di un discorso autocritico, nel senso che magari non mi piace alla fine dopo un'attenta rilettura quello che ho scritto, però non è neanche tanto questo. Allora, ci sono due motivi in realtà. Il primo è che alla fine quando... hai scritto una storia, l'hai scritta, l'hai riscritta, l'hai revisionata, non ne puoi più veramente certe volte.
Cioè, è come certe mamme, mi viene in mente l'immagine che dopo il parto dicono aspetta un attimo, portalo via un attimo perché ho sofferto un attimo. Cioè l'attimo del distacco per poi riprendere magari e per poi amare.
Il secondo motivo, che forse è più importante del primo, ti dico, riguarda il fatto che quando scrivo io sono molto istintivo, scrivo le storie di getto e quindi li sento molto di più, i miei personaggi e le vicende, le location, tutto quello che concerne appunto la vicenda stessa.
Il fatto che hai usato la parola location mi attacca subito alla fotografia.
Benissimo.
Però perché sei no vai più avanti, però si vede che ci sono queste due anime, cioè questa è la location, che
esatto.
Ci sta benissimo,
ci deve essere
altrimenti noi come quando leggiamo, come vediamo una storia, se tu non ci dai una location non la...
No, ma infatti è vero, cioè tra l'altro è vero che, come hai detto giustamente tu, ci sono queste due figure di me stesso, queste due parti sono molto mescolate, molto unite, perché anche nella fotografia io cerco sempre una storia. Io uno dei miei progetti futuri, che speriamo prima o poi veda la luce, sarà appunto un libro fotografico, una raccolta di foto con i miei aforismi. E anche nella fotografia stessa voglio mettere una sorta di storia da raccontare.
È bello questa cosa che nella fotografia tu cerchi la storia e nella storia cerchi la location, l'immagine.
Esatto. Sì, ragiono spesso per immagini anche nelle storie che scrivo, mi figuro proprio il personaggio e l'ambiente. E quindi ti dico, è legato proprio al discorso della rilettura di un romanzo, non riesco dopo a provare le stesse sensazioni, forse proprio per il mio istinto. E quando arrivano altre idee in cantiere mi devo aggrappare a quelle, perché sono quelle che mi danno la forza di continuare a scrivere.
Ma forse può darsi anche che sia per dire, un pensiero si è concluso, adesso si è concluso.
Esatto.
E adesso ne inizio nuovo, perché è proprio quello che ti dà l'input, no? Di essere, come dicevo prima, in fermento, di essere una persona molto in movimento in tutti i sensi.
Sì,
che non vuol dire vado in palestra 8 volte al giorno, ma
non
magari anche sì, non lo so.
Qualche volta vado a correre, ma sono abbastanza pigro su queste cose.
E su questo vi descrivo la faccia di nuovo, stavolta era occhio chiuso, naso arricciato, tipo no, era bellissima da attrice, io guardo tutta la tua mimica facciale.
Ho tentato la strada della palestra, ti dirò, però quando ero lì alla fine, sai, chiacchiere con uno, chiacchiere con un altro, alla fine non fai niente.
Tipo, ho tentato la strada della palestra, poi ho deviato per un altro angolino che era più divertente.
Esatto,
e mi dava di più, perché poi è vero, no? Uno poi deve fare quello che gli dà di più.
Sì, 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 esatto, perché tanto alla fine... Ma poi sai, ho tentato la strada della palestra per vedere se piaceva alle ragazze, ma poi ho notato che anche la strada artistica, l'artista...
Ullala!
Cucca l'artista.
Stai toccando un lato. Tu devi sapere che ci sono persone che vengono al mio corso perché dicono, oh ragazzi... Le ragazze perché non ci sono dei gran maschi e i maschi perché ci sono delle gran donne.
Vedi? Allora, vedi?
Cioè. Alla fine poi dicono, ma sai che avevo cominciato così, poi però ho trovato anche altre cose, per fortuna, perché donne e uomini sì, ci sono, però non è solo quello.
E tra l'altro ho notato che anche nel mio caso l'artista, adesso non è che mi voglio, come si dice, tirare il viaggio, come si dice, però
dai, tiratela.
L'artista maledetto, l'artista più cupo, cattura. Poi alla fine magari quando mi vedono non ce n'è, però non, l'artista all'inizio, sai, quello tormentato, quello che si incupisce, affascina.
Oh, a proposito di questo, io lancerei la seconda canzone, che è dei Placebo e si chiama This Picture. Eccoci ancora qui di nuovo con Fabrizio Carollo e questa simpatica intervista nella quale io mi sto divertendo come una pazza, tranquillamente.
<Anch'io.
ride> questo è bello, quantomeno noi ci divertiamo e speriamo di divertire anche voi dicendo anche cose interessanti o profonde, perché io sono convinta poi che la gioia, il divertimento non esuli in realtà dalla profondità.
No, è vero, assolutamente.
Altra domanda che così mi nasce ora.
Assolutamente, no, il divertimento secondo me è una delle cose più profonde che esistano, perché si fa molta fatica adesso a divertirsi, ma divertirsi sinceramente, soprattutto divertirsi con poco, con le piccole cose della vita, con quello che ci regala ogni giorno questo pianeta.
Posso sottolineare una frase, sì, che hai detto che mi piace un sacco? Divertirsi sinceramente,
sì,
è bellissima.
Sì, 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 sì. Sai quanti sono?
Stai dicendo delle cose che adesso mi stai mettendo un po'
prendi appunti,
no, ma guarda, quando mi riascolto la puntata io me lo scrivo poi. No, ci sono cose che mi piacciono molto,
ti ringrazio,
mi ispirano.
Metterò il copyright su queste cose. No, ma è vero, sinceramente non a caso, perché sai, comunque si sentono, si vedono tante risate, tanti sorrisi finti di circostanza, alle volte mi piace infatti anche questa intervista, perché si vede, noi ci siamo conosciuti, posso dire, ci siamo conosciuti oggi in prima persona.
Ah, puoi dirlo, è così.
E vedi come ci stiamo divertendo, come questo è il sorriso sincero, il divertimento sincero e molto più profondo di quelli della maggior parte che si sentono al giorno d'oggi.
È vero, anche perché questa è un po' una società, adesso mi viene da dire, una società dell'immagine, no?
Sì.
Dove se non sorridi, se non c'è questa apparenza, non hai possibilità di andare. Poi invece se uno potesse invece mostrare chi è veramente, quindi il sorriso non è quello da smile, da dentista, da non so, da lucidatore di denti, ma è quello che ti nasce,
sì,
davvero.
Sì, sì, sì.
Questo è veramente...
Il fatto, la cosa che mi fa accapponare la pelle adesso, sai cos'è? Che addirittura si cerca il sorriso su cose in cui veramente c'è ben poco da ridere. Cioè ci sarebbe alle volte da... È opportuno sempre distinguere le due cose. Cioè, c'è il momento giusto per sorridere sinceramente, per la risata che viene dal cuore, c'è il momento per piangere, ma alle volte le due cose vengono molto confuse e mescolate in maniera impropria, secondo me.
A cosa ti riferisci, se posso andare nel dettagliino?
Non posso, cioè nel senso alcuni aspetti della società di oggi, cioè sai, si tende a trovare da ridere in alcuni aspetti purtroppo in cui c'è poco da ridere, perché alle volte sì, va bene anche sdrammatizzare su certe,
sì,
cose, però senza esagerare, perché alla fine comunque è un'arma a doppio taglio, non ti accorgi di quanto effettivamente prendi sotto gamba la cosa.
Svilisce anche delle,
esatto,
situazioni e... Sì, sono d'accordo totalmente,
esatto,
con te.
Purtroppo.
Sono molto d'accordo, sono d'accordo. Adesso mi viene in mente, adesso faccio un esempio sciocco, simpatico, no? Maccio Capatonda, quando prende in giro certi telegiornali, mm-hmm, dove diventa sensazione, diventa quasi divertimento, quasi,
sì,
gioia, sono morte queste persone,
sì,
ma che bello! Evviva il morto del giorno in,
sì,
HD! Come?
Cioè, alle volte
cosa stiamo dicendo?
Va bene, ma fino a un certo punto, cioè è chiaro che ci deve essere comunque una situazione di fondo che sia, che permetta appunto la ricerca della risata in un determinato contesto. Purtroppo adesso si sta esagerando in questo, ma lo dico perché si sta esagerando a discapito di risate sincere, di risate del cuore, come si sta facendo. Cioè ci vuole poco per ridere veramente. Noi abbiamo dimenticato questo. Adesso si cerca la risata in cose forzate, in cose...
No, sì. Mi viene in mente certi programmi televisivi dove non c'è niente da ridere, proprio sono, tra l'altro sono fatti malissimo, per cui a me mi viene da mettermi le mani nei capelli e dire oddio, ma che cosa orribile che stai facendo, sparati, e invece no, questi dicono queste cose malissimo, senza anima, senza niente, non c'è niente dentro, sono solo dei contenitori senza contenuto, e poi tutti attorno cosa?
Ti posso dire una cosa? Io sono sempre stato contrario a una frase, un luogo comune, secondo me, quando si dice si ride per non piangere. No, si deve ridere quando c'è da ridere, si piange quando c'è da piangere. Cioè è sbagliato, secondo me, si ride per non piangere non vuol dire niente.
È come negarsi una parte, in,
esatto,
realtà. Rido per non piangere, rido quando devo ridere, rido sempre e dimentico invece di vivere una parte di me stesso.
C'è un momento giusto, esatto, c'è un momento giusto per ogni cosa. Alla fine, se si ride quando si ride, allora la risata è più sincera, più profonda, e quando si deve piangere, si piange per quello che è giusto piangere.
Sono assolutamente d'accordo con te, con quello che dici. E a questo punto ti faccio la fatidica domanda che faccio a tutti, appunto.
Yes.
che è come, come invece ti è nata la passione per la scrittura e a questo punto anche per la fotografia, visto che tu fai anche fotografia. Te lo chiedo perché, come sempre, io sto ricercando perché è nata in me e non l'ho ancora capito. E lo cerco, proprio come si dice, cerco la donna amata negli occhi delle donne, cerco la mia risposta nelle vostre parole, insomma.
Allora, vediamo se riesco ad aiutarti. Dunque, ti dirò che tutto è cominciato per la mia passione per il cinema. Tu dirai, ma cosa c'entra? Non c'entra assolutamente niente, però te lo spiego in effetti. Allora, io sono un fanatico dei film e fortunatamente ho una buona memoria, ho sempre avuto una buona memoria. Allora, quando andavo al cinema a vedere i film, dopo cosa succedeva? Se mi piacevano particolarmente, tornavo a casa e riscrivevo tutto il film su quaderno.
Oh, questa non l'avevo ancora sentita.
No, davvero, davvero. Cioè, ho ancora i quaderni, i miei vecchi quaderni, cioè scrivevo, cioè,
tutto. Andavi a casa e ti riscrivevi. Allora, è successa, esatto, quella storia, diceva questo.
Per vivere il film, per vivere ancora e ancora il film. E riscrivevo tutti i personaggi.
Allora avevi un destino segnato.
Con
segnato proprio, sì, nel segno. Segnato.
Esatto, segnato. Ma sai quanti quaderni? Cioè, avevo pile su pile di quaderni. E ti dico, facevo anche di peggio, perché io ad ogni personaggio del film mettevo in corrispondenza personaggi interpreti, cioè quello in cui io mi identificavo, i miei compagni di scuola, i miei amici.
Un altro avrebbe detto, questo è pazzo.
Sì, sì, no, ma ci sta.
No, però a volte ci sono delle pazzie che,
sì,
poi,
creative,
come dicevi tu, portano incanalate in una, esatto, maniera interessante, profonda e creativa, esatto, ti portano ad altro, come ti portano alla scrittura, pensa a te.
Da lì ho cominciato, perché io timidissimo ho scritto qualche piccolo racconto, qualche racconto breve, alla fine sono piaciuti, mi è stato detto, ma perché non li metti su internet, ci sono questi siti di racconti che insomma possono piacere. L'ho fatto, effettivamente sono piaciuti, ho creduto molto nel giudizio del pubblico, perché sai, gente che non conosci, quindi obiettiva, sincera.
Sì, infatti non sono gli amici che dicono bravo, bravo.
Esatto, esatto, a tutti i costi soprattutto. Allora, alla fine sono stato anche contattato da una casa editrice che mi ha detto, mi sono piaciuti questi tuoi racconti, se me ne scrivi altri due ti pubblico un libro.
Così?
E allora ho detto, ma perché no?
La famosa botta del lato, sì, C, sì, della vita.
Sì, esatto. Per quanto riguarda invece la fotografia, allora
e qui sgrana gli occhi, faccio,
sì,
il sottotesto.
Sì, 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 sì. Guarda, ti dico, è nato tutto per caso, nel senso che io all'inizio, quando ho cominciato ad essere ospite nei primi programmi televisivi per la promozione del libro, ho incontrato quella che poi è diventata una delle mie più grandi amiche, e ho cominciato, praticamente non so che cosa abbia visto in me, cioè lei aveva già letto alcune mie storie. Io, sai, con la mia compattina per avere il ricordo degli studi televisivi o di quelli radiofonici, scattavo qualche foto, me li mettevo su Facebook all'inizio, e allora lei mi ha detto, ma perché non ti compri una macchina fotografica un po' più professionale, una reflex, perché vedo che fai delle buone foto. Lei tra l'altro lavorava nel settore della moda. Allora cosa è successo? Che le ho dato retta senza sapere bene il perché, ho detto, ma proviamo, buttiamoci. Ho comprato questa macchina fotografica, ho cominciato a fare foto, facendo una post-produzione che viene molto criticata da chi fa il fotografo di professione, perché io sono istintivo. Io vado...
Così come nella scrittura.
Esatto, esatto, proprio così. E però è stata una bella, bellissima sorpresa, le foto piacevano. Allora ho detto, perché no?
E qui ride.
Vado avanti, io ci tengo a dirlo, non ho mai frequentato un corso di fotografia, non so insegnare la fotografia, né mai presumo di essere fotografo, presuntuosamente mi dico che sono un artista dell'immagine, anche se è una parola un po' grossa, però mi piace più definirmi così.
A me piace la parola artista, infatti spesso anche nelle puntate della scorsa stagione chiedevo perché gli artisti fanno fatica a chiamarsi artisti, cioè c'è molto un'elucubrazione mentale dietro del no, non posso chiamarmi artista perché insomma sarebbe troppo. Cosa è troppo? Cioè, se un falegname si chiama falegname e non è troppo, è un falegname, e se è bravo è un bravo falegname ed è importantissimo. Un artista si chiama artista, e se è un bravo artista si chiama bravo artista, se sei un artista orribile si chiama un artista orribile.
Sì.
Esiste.
E tra l'altro artista denota, è un termine che denota magari una certa presunzione alle volte, come giustamente hai detto, ma non è così, perché se guardiamo anche la vita di tanti artisti importanti, sono diventati importanti dopo la morte, ma prima hanno passato una vita d'inferno, eh. Sì. Cioè, guardiamo anche lo stesso Picasso, cioè, se vogliamo,
ma sì, Van Gogh, sì, Ligabue, sì, cioè,
possiamo parlare di tanti, tantissimi artisti forse hanno odiato la parola artista per tutta la vita, perché sono morti poveri in canna, cioè, magari
non capiti da nessuno, perché magari percorrevano un tempo, arrivavano prima degli altri con questa arte che li illuminava in qualche modo, loro facevano cose che non venivano assolutamente capite.
Esatto, quindi artista può essere magari...
Ecco, lì la botta di C non ce l'hanno avuta loro, loro no.
Ma serve anche quella, c'è poco da fare, serve anche quella. Come in tutte le cose.
Sì, poi uno poi magari se la costruisce anche a volte un po'.
Ma guarda, io penso che comunque una cosa fondamentale, ci tengo a dirlo, anche a chi non mi conosce, sia sempre il fatto di essere se stessi in tutto quello che si fa. Ti piace fare una cosa, falla tranquillamente. Cioè, senza stare ad ascoltare il giudizio degli altri, senza stare... magari può anche essere un giudizio buono, però voglio dire, può non essere comunque il giudizio adatto a te, a quello, al percorso che tu stai intraprendendo. Quindi, cioè, bisogna sempre comunque essere se stessi, non guardare appunto il lato economico, non guardare il lato dove puoi avere un po' più di riscontro di pubblico, di cose. Devi fare quello che... perché prima o poi, io sono convinto che le cose danno i loro frutti. Magari, è vero, magari anche dopo la morte, però alla fine, però li danno.
Cioè,
danno.
Il tempo non si sa quando, però esatto. Poi arriva, prima o poi arriva. Ma io sono d'accordo, perché è proprio il discorso del seminare, cioè io semino... continuo a seminare perché credo in questi semi, sì. Credo che cresceranno, ce la metto tutta, cercherò anche di innaffiarli e di aver fatto dei buoni semi, dopodiché
Guarda, ti dico questo piccolo, brevissimo aneddoto proprio. Io sono, tante volte l'ho detto, quando faccio le presentazioni letterarie, preferisco di gran lunga avere 5 persone che stanno attente, mi ascoltano e vedono, e vedo che io riesco a comunicare qualcosa a loro, piuttosto che avere quelle 100 persone magari nella sala pienissima. Non nego che non mi piacerebbe, magari, però magari hai queste 100 persone che c'è chi passa lì per caso, c'è chi passa di lì solo perché c'è il buffet gratuito, c'è chi passa
questa
di...
è notevole ed è vera,
cioè, ti parlo in base alla mia esperienza personale, c'è chi guarda il cellulare, Facebook, e alla fine, cioè, non regali niente a queste persone.
No, tra l'altro, secondo me, adesso io sono anche un po' così, però a me infastidiscono magari queste un pochino, sì, perché sì. Tu sei lì e stai, io sono sempre di quella che dice che quando uno si mette in gioco, massimo rispetto, sempre e comunque. Sì. E se io sto facendo una trasmissione, se sto facendo un'intervista, se sto leggendo, se sto parlando di me stesso, dei miei libri, delle mie cose, caspita, io sto tirando fuori il mio dentro, sì. Abbine rispetto, non ti interessa, vai a fare un giro da un'altra parte, non stare qua. E rimangono quelle 5 persone, come dicevi tu, che però sono lì per questo, che sono prese e sono... uno che si mette lì a guardare Facebook, a me viene da scendere dal palco, te lo prendo e te lo faccio mangiare, ma questo perché sono molto gentile.
E io penso che, tra l'altro, tu sei d'accordo con me, nel senso che quando vedi la luce negli occhi, quel silenzio, ti dico un termine grosso, reverenziale, per quello che uno sta facendo, per il fatto che uno si sta mettendo a nudo e sta condividendo i propri sogni e le proprie passioni con gli altri, è la cosa che fa continuare, quello che sì. Ti fa battere il cuore.
Sì, 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 no, certo. Anche perché, anche a me, per esempio, è capitato fare degli spettacoli all'aperto, perché un conto, se vai a teatro, la gente viene, deve pagare, quindi viene se è interessata, sì. E lì chiaramente c'è l'interesse, è chiaro. E i cellulari vanno spenti, insisto, vanno spenti, sì. Ricordateveli, che ogni tanto ve li scordate. Bene, perché gli attori poveretti sono lì e devono fare, esatto. Comunque vanno avanti, però. E questo è un conto se vai a teatro, se invece lo fai in piazza, cosa che ho fatto e farò probabilmente, perché comunque mi piace lo stesso anche il rapporto piazza, certo. Io capisco, è molto diverso, però effettivamente quando vi fermate è molto carino se c'è, ci sia veramente un interesse. E senti, quando la cosa meravigliosa è quando vedi la gente che passa e non sa neanche che tu sia lì, poi comincia a interessarsi, poco alla volta si raduna gente e si riempie il tutto di persone interessate. Qui rimaniamo sul discorso persone interessate.
È magico,
è bello. E senti proprio che stai dando e ti sta dando.
Sì.
Perché dico sempre che è un rapporto proprio bionivoco, non è univoco. Non sono io che ti do, io sento comunque che tu mi dai, perché questa magia che io sto dando a te, in qualche modo tu me la stai ridando indietro.
Ah, io sono una spugna. Sono una spugna.
Signore
e
signori, stiamo intervistando una spugna
parlante.
Parlante, il che non è da tutti.
SpongeBob.
Sponge Fabri.
Esatto. Sponge sì.
A proposito, Fabrizio, sai cosa significa il tuo nome?
Fabrizio, credo che significhi il fabbro.
Sì.
Il fabbro non si lascia cogliere impreparato, una cosa del genere.
E tra l'altro rimanda, cioè, lo so perfettamente perché Fabrizio è il nome di mio figlio, tra l'altro, significa comunque colui che costruisce. E c'è una famosa frase latina, ego sum faber, meam fortunam. Cioè sono io che costruisco la mia fortuna, e mi sembra che il tuo nome abbia effettivamente...
questa connotazione. Dice.
Sì, e anche nella tua vita fatto strada, diciamo, costruito.
Bello.
È comunque il costruttore, colui che fa il fabbro.
Io costruisco dai sogni. Mi piace costruire dai sogni.
Quest'uomo intanto parte con le sue frasi, così che io costruisco dai sogni, quindi parto da qualcosa di leggero, di aereo, e diventa qualcosa di concreto.
Il mio motto vorrei incorniciarlo in camera mia, quello di Walt Disney: se puoi sognarlo, puoi farlo.
Ecco, perfetto.
Quindi,
se puoi sognarlo, puoi farlo. Quindi ancora delle speranze con Johnny Depp, questo mi stai dicendo?
Perché no? Ah beh, io con Charlize Theron magari.
Abbiamo delle grandi speranze. Sei mai... Johnny, se sei all'ascolto, mi raccomando.
Esatto.
Una mano sul cuore, una sul telefono. Vabbè, dopo questa digressione, in realtà volevo chiederti anche se c'è qualcuno che ti ha ispirato, qualche scrittore o qualche cosa. Per esempio, una scrittrice che abbiamo avuto qua mi ha detto che la prima cosa che l'ha ispirata è stato un uccellino che è volato.
Allora.
Quindi, cioè, proprio a volte sono piccole cose che ti partono e...
Bah, dunque, se ti riferisci a scrittori, io sono sempre stato un fanatico di Jules Verne. Cioè, ho sempre letto tutto perché si rifà, lo vedo molto affine a me, alla mia natura. Poi se pensiamo all'epoca dei suoi
romanzi. No.
E sono appassionato di Stephen King, cioè per me Stephen King è un mito, perché
si vede da come usi la faccia,
sorriso,
sì. Lo vedo quando la cosa ti prende tantissimo, perché ti parte proprio l'anima che ti esce nel sorriso e si allarga, no?
Ma attenzione, ti dico, non è soltanto un mito per i racconti dell'orrore, cioè un mito. Io ho il mio film preferito in assoluto come racconto, questo non è un segreto, però mi piace sempre svelarle, Le ali della libertà. Sia come film che come storia. Tra l'altro la storia è molto sacrificata, però già dava quell'input al film, e secondo me è una cosa che mi rappresenta, cioè quella è una storia che mi rappresenta il senso di libertà, il senso di speranza che ho sempre io dentro di me.
Ecco, e a proposito di questo mi viene da dirti, perché non presenti tu la prossima canzone? Perché adesso vi spiego, ho chiesto a Fabrizio, ma qual è la tua canzone preferita? E lui mi ha detto un titolo e mi ha detto: perché mi dà un grande senso di libertà. E mi sono proprio legata a questo tuo discorso, in effetti. Quindi vuol dire che in te questo è veramente forte,
sì,
importante.
Sì, sì. Ma infatti quando ogni volta che sento questa canzone mi sembra di volare, cioè sono libero da ogni schema, la sento sempre. Vado?
Vai.
Allora, il Lynyrd Skynyrd con Sweet Home Alabama.
Wow.
One, two, three.
Singing songs about the sun.
E siamo ancora qui dopo questa bellissima canzone, della quale mi raccontava prima un aneddoto Fabrizio, e gli chiedo di raccontarmi quella storia del film che mi hai detto, perché era particolare, era carina.
Praticamente c'è nel film con Air, con Nicolas Cage, che tratta appunto dell'evasione su un aereo di questo gruppo di detenuti, viene quando sembrano finalmente liberi. Cantano e ballano questa canzone, mettono su questa canzone. Allora uno di loro si rivolge a Nicolas Cage e gli fa: ah, guarda, pensa te all'ironia, un branco di idioti che canta e balla un motivo reso celebre da un gruppo rock scomparso in un incidente aereo. E perché purtroppo, cioè, questa poi è stata la realtà del gruppo Lynyrd Skynyrd, che non ha avuto la fortuna, diciamo, che meritava per colpa del destino, nel senso che questa è stata una canzone che li ha consacrati, però purtroppo, cioè, c'è stato questo incidente aereo che ha messo fine brutalmente alla loro carriera.
A proposito, tu ci credi nel destino?
Che domandona. È una bella domandona, diciamo che è una situazione di comodo, nel senso che quando le cose vanno male, cioè, preferirei non crederci, quando vanno bene sì, però diciamo che io sono uno di quelli che in questo periodo, cioè, si dice sempre che il destino siamo noi stessi a crearlo. Posso dire ni, nel senso che sì, noi facciamo il possibile per creare quello che vogliamo, cioè per andare avanti per la nostra strada, però purtroppo siamo sempre comunque prigionieri della realtà, del concreto, quindi alle volte siamo anche costretti ad adeguarci nostro malgrado e quindi a modificare un po' la scaletta del nostro destino.
Ecco, appunto, ora sei costretto, tuo malgrado, zun, 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 zun,
mamma mia,
a leggere, perché sta a te a fare ti ho fatto il trappolone di leggere una bella, giustamente per questo che il destino, secondo te, che cosa ti combina? Ecco. Ti combina che ti tocca di leggere una poesia di Emily Dickinson.
Ok.
Una poesia sugli scrittori.
Perfetto.
E vediamo come sei felice anche tu.
Io mi butto sempre dappertutto.
Oh, questa cosa mi piace molto. Comunque siamo negli anni 1800, a metà dell'Ottocento, insomma. Però è una scrittrice in realtà molto interessante. Ecco, sul discorso della follia, ecco, lei secondo me aveva qualcosa di oscuro dentro, rimaneva chiusa, si era chiusa praticamente in una stanza, una situazione un po' particolare.
Un artista poi tende a chiudersi molto.
Infatti la bellezza invece è riuscire a rimanere nell'apertura, nel mondo, con un coraggio infinito, perché certo, rimanere nell'apertura quando sei in situazione di ribalto il mio interno verso l'esterno,
sì,
è notevole.
Così, proprio così.
Signori e signori, Fabrizio Carollo in Il sonetto 709 di Emily Dickinson.
Pubblicare è vendere all'incanto la mente umana. Tanta viltà si può giustificare soltanto in caso di miseria nera. Può essere, ma noi preferiremmo dalla nostra soffitta andare candidi al candido creatore che sfruttare la nostra neve. Il pensiero appartiene a chi lo esprime e poi a chi lo indossa, corporea illustrazione. Vendi l'aria regale in un pacchetto, commercia pure la grazia celeste, ma non ridurre lo spirito dell'uomo all'infamia di un prezzo.
Bene.
Come sono andato?
Ma dai. Come ti sei sentito?
Beh, mi sono sentito un po' goffo, ma va bene, dai, diciamo che...
Cioè, quel sorriso un po' imbarazzato, ti si legge proprio.
Un po' impostato, devo dire la verità, però sai, per quello poi che quando faccio le presentazioni chiamo lettori, perché non leggo io.
In realtà penso che leggere le proprie sia ancora più difficile, sì. Non so, mi viene da pensare così, perché
mi scappa da ridere quando
leggo le... E dice: sono poco solare, mi scappa da ridere. Vabbè, adesso mi autofaccio il trappolone, perché ho chiesto a Fabrizio di portarmi un libro suo, che se vuoi dirci due parole sul libro prima che io legga.
Allora, L'armonia dei sogni spezzati è il mio terzo libro, la terza raccolta di racconti, presuntuosamente le chiamo parabole. Perché? Perché tratto di argomenti forti come possono essere l'esistenza, la vita e anche la morte, però cerco di trattarle sempre con molta fantasia. Sono 5 racconti su base fantastica, che attingono anche da esperienze vissute, da ricordi, da esperienze anche di persone a me care. E cercano di trattare l'esistenza e anche la morte, se vogliamo, con una sorta di consolazione, di positività. Cioè la morte non deve essere sempre soltanto vista con accezione negativa, e la vita purtroppo può essere anche fortemente negativa. Cioè, c'è questa sorta di ballo tra le due, di danza eterna, tra una non può fare a meno dell'altra, poi lo sappiamo, perché per apprezzare la vita ci vuole la morte, e comunque cioè,
il bene e il male. Questi movimenti, e che poi è questo che generano il movimento, il fatto che non c'è solo...
Esatto,
parte.
Cioè, il fatto è che la morte deve essere accettata, fa parte della vita, e comunque la vita deve essere vissuta proprio al meglio e secondo i nostri desideri, proprio perché esiste la morte. Quindi è questo il modo di ragionare, secondo me, non che voglio insegnare, ma il mio punto di vista, che spero possa essere anche condiviso da altre persone, dai lettori.
Benissimo, ora leggo da L'armonia dei sogni spezzati di Fabrizio Carollo. Si blocca di colpo alla vista del piccolo intruso a qualche metro di fronte a lei, in piedi ed immobile. Gloria pare innervosita dall'apparizione, innervosita dallo sguardo che il gatto nero le rivolge. Tenta di tornare indietro, ma il felino le soffia contro, ammonendola, scocciato, mentre gli occhi gialli si accendono di un bagliore sinistro e freddo che la colpiscono con estrema severità. Il pelo, completamente ritto, lo fa assomigliare ad un deposito di aculei neri, e la rabbia che scorre nel suo corpo lo gonfia, conferendo un aspetto minaccioso che nulla ha da invidiare alla ferocia delle fiere più selvagge e maggiormente degne della loro fama. Gloria vorrebbe gridare, ben sapendo che sarebbe inutile, vorrebbe scappare più veloce del vento, ben sapendo che il gatto nero sarebbe più veloce di lei. Non si tratta di un semplice nascondino, come lei stessa credeva fin dall'inizio. Si vantava di essere abile in quel gioco e di raggiungere ogni volta la salvezza. Ma come già detto, il nascondino non c'entra nulla. Questa è una caccia. E il gatto nero è molto bravo a stanare le sue prede.
Allora considerati reclutata per future presentazioni, perché non posso fare a meno di farmi venire i brividi quando leggi.
Ti ringrazio.
Mi sembrava proprio di essere davanti io a questo, al gatto nero.
Attenzione, perché è molto bravo.
Sì, esatto. È
molto bello questo pezzo.
Ma sai, tra l'altro c'è una particolarità di questo racconto che solo a grandi linee prende omaggio dal racconto, dal titolo di Poe. Perché io ho voluto in questo senso ribaltare la figura del gatto nero, che all'inizio può sembrare un personaggio negativo, un personaggio cattivo, e quindi dare conferma alla fama errata che comunque gli viene data per via del colore, che era associata,
sì, certo,
al maligno, al diavolo, eccetera, eccetera.
Poveri gatti, tra l'altro.
Esatto. E in questo racconto invece ribalto completamente la situazione da figura negativa. Si scoprirà poi in seguito, non svelo niente.
Che... No, non svelarlo, perché io me lo voglio leggere tutto questo.
Bene, allora non ti svelo niente.
Non mi svelare, sarei molto contenta di leggermelo.
Penso che sia stato uno dei racconti più dolci anche che abbia mai fatto nella mia vita, nella mia carriera di scrittore, perché se tu vai a leggere il secondo libro è molto più feroce di questo.
Feroce?
Sì, molto molto molto. Io il secondo è stato una raccolta horror che è un po', diciamo, un rapporto di amore e odio col secondo libro, che è Il sonno del mostro, perché ha contribuito a farmi conoscere un po' di più al pubblico. Però mi ha bollato come scrittore dell'orrore.
Ah, ok. È brutto quando ti bollano, in realtà, perché, come dici tu, la mia anima è fatta di tante cose,
sì.
Quindi perché una sola?
Esatto, infatti questo rappresenta l'armonia dei sogni spezzati, rappresenta un'evoluzione di me. Ho cercato di dare, secondo me, è un libro molto dolce, anche se si nota un piccolo segno della mia inquietudine.
Però
di
è bello, cioè, a me è piaciuta questa descrizione, è molto interessante.
Io, ma sai, poi io... A me piace comunque non avere chissà quali, torno a dire location, oppure
location.
Chissà quanti personaggi, anche se adesso comunque sto lavorando sul mio primo romanzo. Perché secondo me una bella storia può essere anche composta da piccoli ingredienti, pochi ingredienti, non è necessario.
Vero.
Non è necessario prendere chissà quanti viaggi intorno al mondo, chissà quanti personaggi, sfaccettarli, cioè anche due soli personaggi. Io ho scritto una storia inedita in cui abbiamo il confronto su un ponte sospeso che guarda su un paesaggio meraviglioso, dove c'è una persona, al centro di questo ponte c'è un uomo che parla con un altro uomo e si scopre che questa è un'anima che sta trapassando e lui è l'altra persona è Dio. E si parla.
Ah, notevole. In questa immagine. Beh, su questa immagine purtroppo ci dobbiamo lasciare. Mi dispiace perché starei qua con Fabrizio altri 600 ore, ma un'ora abbiamo e un'ora dobbiamo usare. Volevo comunque salutarti, ringraziarti perché sei stato veramente molto disponibile, molto, molto carino. È stata, secondo me, un'intervista molto divertente. Io mi sono divertita.
No,
quindi...
sei stata fantastica. Anzi, sono io che ringrazio voi perché raramente mi capita di trovarmi così a mio agio.
Oh, grazie, questo è un gran bel complimento che me lo prendo tutto. Comunque d'ora in poi mettiamo anche i tuoi lavori, le cose che farai anche sulla pagina del Bugigattolo di Facebook, in modo tale che i lettori possano essere sempre informati.
Grazie.
Io vi saluto, vi ringrazio e vi lascio con la nostra sigla ormai famosissima di Mirko Chiave, 11 storie.
Quante volte è capitato anche a te di sentirti chiedere di mestiere che fai? Di mestiere che fai? E di mestiere che fai? L'artista, di mestiere che fai?
Scrittore,
sì, ma di mestiere che fai?
Musicista,
giuro, vabbè. Questa è la storia di Sara, nata col talento per cantare, ma che ora lavora in uno studio commerciale perché ha rifiutato di farsi usare dentro l'area di un talent show musicale. La storia di Alberto, esperto con colori e tele, da bambino disegnava le nuvole sulla neve, ora lavora come carpentiere ma organizza mostre d'arte durante le ferie. La storia di Cristina,